eccolo qua. Allora, a tu per tu con Carlo D'Orofatti. Chi è Carlo D'Orofatti? Adesso in breve ve lo ricorderà lui. Buongiorno Carlo.
Buongiorno a tutti, carissimi. Salutiamo anche chi ci segue da Facebook. E diamo inizio a questa nuova avventura qui a Radio Galileo. Ogni 15 giorni alle 10:30 al mattino, poi può anche andare probabilmente in replica qualche volta verso le 2:30 del pomeriggio. E affronteremo vari argomenti, sono gli argomenti che io di solito affrontavo nei podcast settimanali, quindi rispondendo alle vostre domande, affrontando i temi che voi stessi via email mi proponete di argomentare, di discutere insieme a voi, quindi un momento di dialogo, di incontro che abbiamo appunto voluto chiamare a tu per tu con Carlo D'Orofatti per enfatizzare l'idea dello scambio, del confronto molto, molto aperto sui temi che tanto ci appassionano, quindi la meditazione, lo yoga, la ricerca spirituale, le tradizioni filosofiche, esoteriche, possiamo anche usare questo termine per indicare quel corpus di conoscenze che ci interessa come ricerca personale, come viaggio interiore, cose di questo tipo. Quindi insomma, la puntata viene comunque registrata e verrà in ogni caso mandata sul podcast, quindi io comunque caricherò nel sito dove raccolgo i podcast, come al solito, la registrazione della puntata, che poi verrà quindi anche segnalata nella mia pagina di Facebook e quant'altro. E quindi procediamo con questa avventura. Io ringrazio ovviamente Radio Galileo, ringrazio Giorgio Brighi che mi ospita e mi dà una mano in questa trasmissione, così dialogando e intervenendo come quando gli pare per interagire.
Tu sai che io faccio l'interruttore di professione, quindi dice.
E quindi insomma partiamo pure con le domande che mi sono arrivate via email.
No, io direi di partire.
Prego, prego.
Di partire in altro modo, perché tu hai anche un'attualità stringente, no?
Assolutamente.
Sì. No, cioè, parliamo con le cose giusto, che giusto. Si fanno oggi.
Hai ragione. Stasera.
Oggi non è il primo giovedì del
mese. Oggi è il primo giovedì del mese.
E tu che fai il primo giovedì del
ogni
mese?
Ogni primo giovedì del mese abbiamo presso l'Accademia Rousseau a Terni alle 21, ingresso libero, un incontro, una conferenza tenuta da me insieme ad altri amici, Simone Sebastiani, Greta Valentini, Davide Cova, a volte stasera non ci sarà, stasera avremo con noi Damiano Barbaresi che è un ricercatore, un libero ricercatore che si appassiona di meditazione buddista, tibetana, e quindi faremo una serata dedicata all'argomento corpo e psiche, cioè il corpo è una macchina biologica solamente oppure è una manifestazione di una coscienza superiore, è veicolo di una esperienza anche trascendente, e quindi argomenteremo attorno a questi temi, corpo e psiche, che tra l'altro cade a fagiolo,
ecco, no,
perché
l'essere umano, macchina biologica o manifestazione di una coscienza superiore, dalle 21 di oggi all'Accademia Rousseau che sta in piazza San Francesco 2 a Terni.
Esatto, e questo tra l'altro ci permette di introdurre l'argomento di oggi che ci dà come traccia. Appunto,
leggo ancora, prego, a proposito di interruzioni, però credo che sia interessante per chi per la prima volta si imbatte in tutto ciò. L'Accademia ACOS presenta ricerca interiore, medicine naturali, tradizioni spirituali d'Oriente e Occidente, filosofia, gnosi, alchimia, yoga, discipline psicofisiche e meditazione.
Okay? Esattamente, e tra l'altro con stasera faremo anche
non vedo l'ora di rispondere alle domande che gli sono arrivate, ma questo giustamente
Proprio perché è un servizio nato con questa logica. Comunque stasera avremo modo anche di presentare al grande pubblico la rivista che è neonata Graal, ne ho già parlato nelle mie pagine di Facebook. È una bella iniziativa perché è a distribuzione gratuita, anzi abbiamo sempre bisogno di sponsor, quindi abbiamo bisogno di persone che abbiano il piacere di fare pubblicità all'interno della rivista, così copriamo i costi, siamo tutti volontari, non ci guadagna nessuno. Ed è una rivista che viene distribuita in formato cartaceo a Terni e provincia, poi ne stiamo elaborando anche una versione online. raccoglie diversi articoli di filosofia, di alimentazione, medicine naturali, discipline corporee, esoterismo, e quindi è una bella, è un
ieri
bel contenitore.
Era ospite qui nei nostri studi con due suoi allievi, un insegnante di un liceo scientifico di Terni che guardava con cupidigia questa.
Ah, bene.
Quindi l'unica copia che avevo l'ho donata, allora, all'insegnante.
E io ho fatto bene a portartene un'altra.
Allora. Sì, così per la prossima donazione.
Te ne lascio qua un po' allora.
Per la prossima donazione. No, ben benissimo. Allora, ricordate l'appuntamento di ogni giovedì del mese dell'Accademia ACOS, quindi gli incontri con Menzini, con Carlo Dorofatti. Mi pare che la sede stabile sia l'Accademia Rousseau ormai.
Sì, sì.
Benemerita, in piazza perché sede di tanti incontri, mostre e quant'altro, piazza San Francesco 2 a Terni, stasera alle ore 21, Dorofatti, Simone Sebastiani, Greta Storri Valentini.
Il Davide Cova non ce la fa per motivi familiari, però ci sarà con noi Damiano Barbaresi, che affronterà quella parte che altrimenti sarebbe stata delegata appunto a Davide Cova.
Il corpo, quindi, e la psiche, l'essere umano, macchina biologica o manifestazione di una coscienza superiore. Interessante, il corpo e la psiche, che spesso, l'abbiamo detto tante volte nei precedenti incontri, viene disgiunta, no? Separata, come se fossero due mondi completamente diversi, perché è un conto fare la distinzione concettuale, è un conto invece andare alla natura proprio delle cose, mi pare, no? Che...
Ma infatti vedremo come in antico non c'era questa separazione così netta,
certo.
Quindi sarà bello anche andare a recuperare quelle forme di filosofia, di gnosi, di conoscenza che presupponevano che psiche e corpo fossero un tutt'uno a tutti gli effetti.
Sì. Senti, io ricordo anche i numeri di telefono, perché se qualcuno volesse intervenire in trasmissione, 40, i numeri sono 0744 40 25 01 59 151, 0744 40 25 01 e 59 151. C'è anche un riferimento, c'è un numero di cellulare riservato ai messaggi, siano essi SMS ovvero WhatsApp, insomma, tranquilli, 334 92 10 852. È un miracolo di Carlo, mi sono ricordato il numero.
Vedi,
senza leggerlo.
Bene,
fai bene,
vedi, vedi,
fai bene,
abbiamo creato una bolla di energia mnemonica,
una bolla di energia mnemonica, è bellissimo, che vuol dire stare a contatto con questo signore. Tu già hai preannunciato che avremmo fatto questo incontro.
Sì,
e
certo.
Hai raccolto anche tutta una serie di suggerimenti.
Esatto, perché questo incontro si sovrappone a quello che era già
un'intensa attività.
Sì, sì, io facevo settimanalmente un podcast che andava in onda poi al venerdì attraverso il mio canale online. E adesso sovrapponiamo le due iniziative.
Sì, vogliamo salutare un attimo Roberto, poverino, perché
Roberto
sta facendo questa cosa, ma la deve fare a mano praticamente, quindi penso che alla fine avrà proprio le mani, le braccia completamente anchilosate con i crampi, quindi veramente un grazie di cuore a Roberto.
Ah certo, grande Roberto Bartolucci, il nostro... lui è un esperto di meditazione, allievo dell'Accademia, ma
non soffrirà,
mi aiuta. No, no, perché è molto stoico, ha un'anima molto stoica. No, no, non
per questa cosa che deve fare.
Eccolo qui.
No, vedi, proprio, quindi sta sorridendo, poi ha sorrido senza, perché la cosa, questo è un messaggio, questo che faccio a me, è un allievo Roberto, no?
Sì.
Mi permetto di dire questa cosa, questo piccolo inciso, prima di che tu possa parlare delle domande che ti hanno fatto, delle risposte quindi che darai. Lui ha iniziato questa cosa con un cavalletto, tutto quanto per bene, non funzionava. Allora che fai? Non era partita la diretta Facebook, no? Perché non funzionava. E lui non si è perso d'animo, sempre con il sorriso sulle labbra, ha cambiato, ha trovato una posizione giusta e è andato avanti sempre con il sorriso sulle labbra. Che questo è un po' un messaggio, no? Che bisogna, no?
Essere, certo, assolutamente fiduciosi.
Sì, sono tante parole nuove, anche relativamente nuove, che fanno pensare la resilienza, no?
Sì, non, certo.
Di fronte alle difficoltà. Bisogna...
Che poi è il buon vecchio aiutati che il ciel t'aiuta.
Capito? Sì. No, vabbè, questo chiusa la parentesi. Sai che cosa gli domandavano?
Allora,
te ricordi, ecco, a memoria, oppure vuoi che te le ricordi io? Che mi metta dalla parte dei...
Va bene, va bene. Allora, intanto, guarda, cominciamo,
sì,
da qua.
Sì, questa qui. Buongiorno Carlo. Puoi rispondere volendo.
Buongiorno.
Ti scrivo perché nel tuo libro Essere ciò che siamo citi la Kundalini. Avendo avuto l'esperienza involontaria della risalita di essa nella spina dorsale circa 13 anni fa, seguendo degli esercizi di meditazione e sdoppiamento astrale, almeno credo possa essere essa, e avendo avuto come conseguenza dei problemi di salute e altro, non mi dilungo troppo, ti scrivo appunto per chiederti se conosci qualcuno che ne sa dell'argomento o tu stesso sappia darmi indicazioni. Mi piacerebbe comunque avere un colloquio più approfondito con te, se tu lo ritenessi opportuno, in occasione dei tuoi corsi vicino alla mia zona, Bergamo. Grazie Matteo.
Grazie,
Matteo.
Grazie Matteo.
Allora, veramente io mi sono perso già la prima,
certo,
riga,
la Kundalini, adesso ne parliamo. Non ho per il momento in calendario eventi verso quelle parti, e quindi per il momento interagiamo in questo modo e vediamo un po' comunque di affrontare l'argomento che proponi. La Kundalini, allora, nella tradizione orientale per Kundalini si intende un'energia vitale molto potente, un'energia che può essere veicolata attraverso il corpo, attraverso i nostri centri energetici, i cosiddetti chakra, che sono vere e proprie raffinerie energetiche dentro di noi, sono delle ruote di energia. Ovviamente stiamo parlando di qualcosa di sottile, di invisibile. Nel sistema occidentale vengono questi chakra paragonati alle funzioni del sistema endocrino, alle varie ghiandole, però nella tradizione orientale rappresentano qualcosa di molto di più, rappresentano un'interfaccia tra la nostra natura spirituale e la nostra natura materiale, e quindi interfacciano queste due nature facendole convergere in quello che poi è il nostro essere psicofisico. E i chakra quindi presiedono a diverse funzioni fisiologiche, ma anche psicologiche e ovviamente spirituali. E, attraverso la risalita di una energia vitale che si dice dormiente all'altezza del nostro osso sacro, del coccige, insomma nella zona coccige perineo, si racconta che esista un serpente che si chiama appunto Kundalini, arrotolato in 3 spire e mezza, e questa immagine è l'immagine di una poderosa energia vitale che in questo momento è assopita dentro di noi, e attraverso le varie pratiche, le varie discipline, gli esercizi che sono riconducibili per lo più allo yoga, a una forma di yoga che è quella dello yoga tantrico nelle sue diverse possibili formulazioni, quindi il kriya yoga, l'hatha yoga, il mantra yoga, il laya yoga, insomma tutti quegli yoga che fanno capo ai tantra. I tantra sono per tradizione quei libri che raccolgono le rivelazioni di Shiva a sua moglie, alla sua compagna, alla sua Shakti, Parvati. E quindi le tradizioni dei tantra si innestano poi nella tradizione induista, per alcuni versi vengono considerate eretiche dall'ortodossia vedica e braminica, per altri versi invece comunque alimentano una scuola, una tradizione molto importante, che è appunto quella dei tantra. Parlo al plurale perché sono diversi libri che poi vengono raccolti nel cosiddetto tantrismo. Il tantrismo prevede la possibilità di risvegliare in noi una coscienza spirituale, quindi l'obiettivo è quello dell'illuminazione, è quello della liberazione dal ciclo delle reincarnazioni, è quello della realizzazione piena di se stessi attraverso il pieno esercizio delle proprie facoltà umane in totale libertà, in totale capacità di creatività, Però ecco, oltre al fenomeno dell'illuminazione spirituale, l'esperienza dei tantra è quella di risvegliare in noi delle facoltà latenti, delle facoltà superiori, paranormali, i cosiddetti siddhi. Ovviamente questo può anche comportare una tentazione da parte del sadaka, da parte del praticante, che può volgere questa esperienza al proprio egoismo personale, ad una propria ricerca di potere. Ecco perché le tradizioni yogiche classiche tendono a condannare le pratiche dei tantra, in quanto le ritengono ricerca di potere. Tuttavia, rispondono i tantristi, i tantrika, la ricerca del potere è legittima nel momento in cui, risvegliando la nostra coscienza spirituale, conseguentemente, naturalmente, si risvegliano delle facoltà profonde che ci mettono nelle condizioni di interagire con la realtà in maniera superiore, quindi risvegliando una sensibilità più allargata, un'esperienza quindi sensibile e materiale più allargata, più ampia, considerando la nostra realtà come qualcosa di molto più ampio rispetto alla realtà fisica che in questo momento percepiamo con gli attuali sensi ordinari. Quindi ecco che, secondo il tantrismo, in noi risiede un'energia che è sì spirituale, ma che è anche fisica, che può essere risvegliata attraverso le opportune pratiche, attraverso il recupero di una conoscenza, di una coscienza e mantenendo in esercizio il nostro corpo e la nostra mente attraverso le opportune pratiche spirituali che sono riconducibili per lo più all'Hatha Yoga, ok? In tutti i suoi rivoli possibili. Allora, l'energia di Kundalini è proprio quella forma di energia che viene risvegliata, quindi questo serpente che adesso è accovacciato all'altezza del nostro coccige deve alzare il capo, questa è l'immagine che viene data, e risalire, viene descritta come la risalita di questo serpente attraverso la nostra colonna vertebrale, lungo la quale si collocano i vari chakra, e questa energia viene via via distillata attraverso appunto i chakra per potersi trasformare, quindi da energia animale, sessuale, istintiva, diventa energia umana legata all'emozione, al sentimento, ad un'elaborazione intellettuale superiore, diventa energia psichica, mentale, diventa energia divina, spirituale, trascendente. Ecco allora il percorso lungo questo Golgota, no? Perché in fondo nella gnosi cristiana si descrive più o meno la stessa cosa, rappresentando la colonna vertebrale con le 33 vertebre che corrisponderebbero ai 33 anni del Cristo, e la risalita di questa energia proprio come la risalita verso il Golgota, che in aramaico significa cranio. Quindi ecco la risalita lungo questi 33 anni, lungo questo calvario che è fatto di prove, che è fatto anche di momenti difficili, di sofferenze, di sfide esistenziali, e via via si arriva al cranio, al Golgota, quindi si arriva a proiettare questa energia su quello che viene definito il chakra superiore, la ghiandola pineale, in effetti, che è contenuta proprio al centro del cranio, e da qui la trasfigurazione, la nuova nascita, l'illuminazione. È molto importante considerare questo. In noi, tutti quanti noi abbiamo queste facoltà, questa energia, e possiamo percorrere un cammino di consapevolezza, di risveglio. Può anche darsi che, io non escludo il fatto che questa energia possa anche muoversi spontaneamente, come dice il nostro amico, no? Il nostro amico ci scrive: mi è capitato 13 anni fa di avere un'esperienza di risalita di Kundalini. Allora, teniamo conto che Kundalini, la risalita di Kundalini è un'esperienza
involontaria.
Dice involontaria. È un'esperienza che gli stessi tantrika descrivono come molto molto potente, difficile da gestire, è un'energia terribile, quindi teniamo presente che si tratta di esperienze aperte a coloro che davvero si dedicano a un cammino
preciso.
A
un certo punto Matteo, l'interlocutore, dice che questa cosa è avvenuta diciamo involontaria, sì, però seguendo degli esercizi di meditazione e sdoppiamento astrale.
Ah, ecco, perfetto. Sì, allora io,
cioè, non è che è arrivata perché esatto. Io so, alla fermata dell'autobus improvvisamente c'ho una, no, capito?
Ora possiamo
può ammettere... essere che viene fuori una cosa del genere se tu segui degli esercizi che non sono fatti nel modo giusto, no? Che non,
allora,
cioè, perché credo che sia una cosa molto delicata, se la cosa è così potente,
bravo,
credo che sia una cosa molto delicata, forse bisogna affidarsi non al fai da te, oppure andare a guardare quello che succede su YouTube.
Assolutamente.
O da qualche parte così, insomma, perché...
Allora, io non, quindi mettiamola così, io non voglio porre limiti, può darsi che sia stato davvero sia stata davvero quella descritta come un'esperienza di risalita di questa energia straordinaria, oppure può essere stata una suggestione mentale, può essere stato qualcos'altro, io non so adesso nel dettaglio il nostro amico quali esercizi ha fatto e quali pratiche ha portato avanti nel suo cammino di ricerca. Teniamo conto che ci possono essere mille sensazioni, mille variabili, noi siamo una creatura complessa e quindi a volte riteniamo di vivere un'esperienza e magari è qualcos'altro, è tutt'altro, tenendo conto che anche la nostra mente fa i suoi viaggi spesso. Però ammettiamo pure che hai vissuto una esperienza di risveglio di Kundalini, tieni conto che saresti trasfigurato, saresti un Cristo in terra, saresti un illuminato, però mettiamo che si è mossa questa energia, ecco, mettiamola così, perlomeno hai avuto una sensazione di movimento di questa energia. Nei testi questa esperienza viene descritta come estremamente delicata e anche pericolosa, perché l'ingenuo che vuole portare avanti una ricerca personale emancipandosi, quello è importantissimo, la ricerca personale è sempre importante, anche emanciparsi dal maestro è importante, perché l'obiettivo di ogni maestro è far sì che i propri allievi possano emanciparsi dalla sua figura, questo è senz'altro. Però è anche vero che all'inizio i primi passi vanno portati avanti sotto la guida esperta di qualcuno che ha la possibilità di aver già vissuto magari certe esperienze, non dico l'illuminazione, non dico la realizzazione della grande opera, per usare un linguaggio alchemico, ma sicuramente magari qualcuno che ha già mosso dei passi lungo il sentiero e può condividere la sua esperienza con altri, guidandoli nel loro processo di
novizia. Mi pare sempre, Carlo, stiamo parlando con Carlo Torofatti di queste esperienze così particolari e così potenti, la figura del maestro è fondamentale, credo che sia fondamentale.
Sì, perché
cioè, più il maestro è qualificato, per usare un termine forse improprio, ma che rende l'idea, più il maestro è qualificato e più sei garantito.
Beh,
no?
Dal punto di vista tecnico il maestro ti permette di evitare di prendere troppe cantonate.
Hai parlato di autosuggestione,
certo.
Hai parlato di sensazioni che non sono quelle che poi
non sono esperienze che possono essere avvicinate alla leggera semplicemente perché si leggono dei libri e allora ci si mette lì e si fa, perché comunque si ha a che fare con energie, forze, si ha a che fare con il corpo, ma a volte, per dire, nella nostra accademia noi chiediamo anche una certificazione medica, cioè si lavora con il corpo, con la mente,
e comunque
bisogna anche essere consapevoli di quello che si fa.
L'esperienza è comunque, cioè, ha anche una dimensione comunitaria, no?
Sì, il gruppo poi è un grande sostegno del percorso personale, è ovvio che l'individuo è sempre protagonista, è sempre responsabile della sua crescita. Però ecco, la dimensione del gruppo, la guida di un maestro sono strumenti fondamentali per portare avanti un cammino autentico.
Cioè, io uno nella sua cameretta che da solo fa ricordo, cioè è proprio il contrario probabilmente.
Ma diciamo che poi in linea filosofica, in linea generale, ognuno dovrà diventare maestro di se stesso, risveglierà in sé una maestria, risveglierà in sé una capacità di autodeterminare anche la propria crescita. Questo senz'altro, perché non vi sia dipendenza da un maestro, perché non vi sia una delega di responsabilità verso il maestro, verso la scuola, verso una dottrina. È importante che ognuno sappia assumere le proprie responsabilità e sappia determinare autonomamente il proprio cammino. Però, ecco, da un punto di vista tecnico è molto importante essere guidati da qualcuno che abbia l'esperienza sufficiente per poterti aiutare nei primi passi. Comunque, il discorso di Kundalini che hai vissuto, ammettiamo pure che hai mosso in qualche modo quell'energia, cosa rara però possibile, perché io voglio essere possibilista. Diciamo che certo, può essere stata anche un'esperienza che hai vissuto in modo doloroso, in modo inquietante, perché appunto hai per le mani qualche cosa che forse non hai saputo gestire, non sai gestire, e quindi sensazioni nuove che possono anche essere vissute con una certa ansia, no? Allora, il mio suggerimento è quello di, in questi casi, interrompere le pratiche, non dare troppa importanza a ciò che è accaduto. Eventualmente, se si manifestano dei disagi, rivolgervi al medico di fiducia, ma se si ha intenzione di proseguire con il proprio cammino di ricerca, affidarsi ad una guida esperta che ti possa in qualche modo guidare, appunto. E di guide esperte non ce ne sono tante, perché oggi, con il fenomeno della New Age e con la nascita di questi 1000 e più centri di yoga, a volte si va a capitare a conoscere delle persone effettivamente preparate in un cammino a loro volta serio, autentico, puntuale,
ma
competente.
A volte invece
si va a finire
nel ciarlatano,
dal ciarlatano, o da chi magari è un po' improvvisato, è un po' ingenuo a sua volta, o ha intravisto in questo la possibilità di mettere su un'attività e dire: vabbè, faccio il maestro di yoga perché magari ho fatto un corso di yoga. Non basta fare un corso di yoga, sì, di 2 o 3 giorni per poi dirsi maestri di yoga. Ci vuole una vita, anni. Io sto sul pezzo da 30 anni, Quindi non è che ci mettiamo lì e...
Certo.
Però, ecco, diciamo che adesso anche in Italia si sta istituendo ci sono dei disegni di legge per istituire degli albo, dei registri per poter certificare la competenza. Io stesso sono iscritto al registro all'AIF, no? Che è il registro dei formatori professionisti, e quindi insomma è importante poter contare su dei riferimenti puntuali. Io purtroppo non conosco nessuno nella tua zona,
cioè
Bergamo,
sì.
Quindi ti invito però a visionare. Io ho tenuto dei seminari, dei webinar, quindi dei corsi online. Tieni conto che online si può arrivare fino a un certo punto, però diciamo che ho tenuto dei corsi propedeutici online sotto forma di videocorsi che sono scaricabili. Quindi se vai nel sito accademiaacos.it trovi nel menu di sinistra corsi online, e da lì puoi andare a vedere. Ci sono dei corsi, il primo fra i quali la meditazione di primo livello, quindi lo yoga della realizzazione, e questo forse ti può dare una mano. Però tieni conto che con tutti i limiti di quello che può essere un videocorso. Queste sono esperienze che vanno vissute in prima persona, all'interno di una dimensione anche personale, di gruppo, ben venga, così come faccio qui a Terni al venerdì sera. Qui io faccio delle lezioni di meditazione presso lo spazio Atman, il centro spazio Atman, che si trova in via 20 settembre 23, lo dico per chi è dei dintorni. Però, ecco, giusto per non lasciarti a bocca asciutta, sappi che online trovi del materiale che può darti della conoscenza. Poi è ovvio che ti auguro di incontrare dalle tue parti, ma vedrai che la vita ti risponde, perché se il tuo intento interiore è pulito, tu hai questa volontà che non sia una volontà egoistica, egocentrica, narcisistica, di ricerca di potere, ma è una volontà di comprensione, di elevazione, pulita, pura, sincera, vedrai che la vita ti risponde. Io sono certo che l'universo risponde, e quindi sincronicamente, se coltivi dentro di te questa aspirazione, troverai anche dalle tue parti dei riferimenti, magari quando meno te lo aspetti, che potranno guidarti in questa tua ricerca. Nel frattempo, mi raccomando, non avventurarti da solo, soprattutto quando si parla di piani astrali, di viaggi ultracorporei, in questa giungla, perché è pericoloso. Può essere pericoloso. Va bene?
Sì, l'altra domanda riguarda i piani astrali, credo, perché... Dunque, dice, ti ringrazio della possibilità che mi dai, ti invio domande generiche, ma ne avrei di più particolareggiate e di più intime. Tratta l'argomento quando meglio ritieni. Dice, iniziai a leggere due autori, qui ci sono Robert Morrow,
sì.
Giornate fuori dal corpo.
I miei viaggi fuori dal corpo.
Viaggi fuori dal corpo, prima avevo letto Edward Powell, Il corpo astrale, sì. No? The Astral Body. Powell chiaramente scrive che gli individui avvezzi alla strada siano estremamente scarsi e che il fine evolutivo sia di smantellare l'astrale, l'ego con i vari desii, come fai intuire tu stesso nelle tue conferenze. Se si leggono testimonianze presenti nei vari forum, pare che io sia l'unica a non riuscire a compiere una simile esperienza, e se dovesse accadere anche a me, come faccio a capire, una volta svegliatami, di essere stata in astrale e non di aver sognato? Pare che la percezione uditiva alterata, svegliarsi per forti rumori che allo stato di veglia sono percepiti appena, attesti di essere stati in astrale. Se è così, sono finita in contesti grezzi, sporchi e sensuali. Lo ritieni possibile?
Allora,
cioè, che interna spiega, perché questa è poco
cara
complicata,
amica,
eh.
Cara amica, sì.
Forse
sì,
non so se faremo in tempo a spiegare completamente.
Lei
tutto
fa riferimento
oggi
a un'esperienza molto interessante, che è la cosiddetta esperienza fuori dal corpo, cioè il viaggio astrale, lo sdoppiamento. Io preferisco definirlo viaggio ultracorporeo o esperienza ultracorporea. Ne troviamo traccia in ogni tradizione, nello sciamanesimo, nei misteri egizi, greci, romani, in Oriente si parla di queste esperienze fuori dal corpo che ci darebbero la sensazione della nostra, di una nostra identità molto più ampia, in grado di prescindere dal corpo fisico, di prescindere dalla vita fisica in quanto tale, ma che estende la nostra identità, quindi la nostra coscienza soggettiva, al di là del corpo materiale, al di là della realtà materiale. E a volte ecco che, così come in certi film si vede, no, che la persona si sdoppia da se stessa e c'è questo fantasmino che va in giro. E ovviamente nella tradizione esoterica il discorso è molto più ampio, molto più complesso, molto più interessante, perché si tratterebbe di in qualche modo produrre un viaggio dentro di noi che per proiezione si fa esperienza di viaggio ultracorporeo attraverso l'esperienza di accedere a mondi, a dimensioni altre della realtà. Ovviamente stiamo parlando di qualcosa di molto avanzato, di molto, diciamo, tecnico anche. Sono esperienze che riguardano la mistica, sono esperienze che riguardano yogi e persone che si dedicano alla meditazione, alla ricerca interiore da tanto tempo, e quindi ecco che nel perseguire questa ricerca così profonda di indagine di se stessi e della realtà nella sua complessità, ecco che si arriva ad avere esperienze consapevoli, gestibili, pienamente lucide di quello che può essere una percezione allargata, cosa che avviene spesso mentre si dorme durante la notte, ma in realtà questa esperienza può diventare anche bilocazione, può diventare anche un'esperienza che si attiva anche durante la veglia come allargamento di coscienza. Stiamo parlando di qualcosa di molto misterioso, di molto particolare. Purtroppo ancora una volta un certo tipo di cinematografia, piuttosto che New Age, piuttosto che di letteratura, romanzi, eccetera eccetera, sembra tutto molto, molto facile, molto a portata di mano, se ne parla così, no? Allora si parla di viaggio astrale come andare a mangiarsi una pizza, e purtroppo si fanno corsi, si propongono esperienze. Così, no? Nel giro di un weekend o si fa il corsettino di viaggio astrale. È assurdo, perché questo, se decontestualizzato da una ricerca spirituale profonda, complessa, non ha alcun senso. Ecco, non ha senso. È come se uno fosse interessato a diventare uno che sa fare un'appendicectomia senza però diventare medico e chirurgo, no? Uno dice: ma poi mi puoi insegnare come si fa un'appendicite? Allora sì, te lo insegno in un weekend come si fa un'appendicite. Ecco, è un po' ridicola come aspirazione, come pretesa, no? Tu imparerai a fare l'appendicite nel momento in cui farai i tuoi bravi 5-6 anni, quello che sono, di medicina, poi farai i tuoi bravi anni di chirurgia, diventerai medico-chirurgo e allora saprai fare anche l'appendicite. Ma non è che uno passa per la strada e dice: ma guarda, oggi vorrei imparare a fare l'appendicite, insegnami a fare un'appendicite, decontestualizzata da quello che è un cammino professionale, accademico, di ricerca, di studio. È ridicolo, no? Ecco, quando mi si chiede fammi un corso sul viaggio astrale, è come se mi si chiedesse, no, si chiedesse a un chirurgo: dai, mettimi qua e insegnami a fare un'appendicectomia. È ridicolo. Quindi l'esperienza del viaggio ultracorporeo è una di quelle esperienze molto avanzate nel cammino di ricerca ermetica, esoterica, alchemica, yogica. E questo è un punto fondamentale. Però ripeto, come ho detto prima, io voglio sempre essere possibilista. Siccome la nostra natura è già ampia, noi siamo molto più ampi di quello che crediamo di essere. Può darsi che si sviluppino spontaneamente delle esperienze, magari fugaci, magari inquietanti, magari spontanee, che ci lasciano perplessi. A volte possono diventare lo stimolo per una ricerca più profonda, perché no? Pensate a quelli che hanno magari quegli incidenti, vivono un'esperienza vicina alla morte, le cosiddette near death experience, poi si risvegliano e raccontano cose che hanno visto, il tunnel, e magari da lì iniziano poi una ricerca personale, no? Perché sono stati toccati emotivamente anche da questa esperienza. Quindi tutto può accadere. La cosa importante è non prendere fischi per fiaschi, cioè quando si è proiettati in questa dimensione dell'astrale, visto che adesso stiamo parlando di questo, che è la dimensione che raccoglie il nostro psichismo collettivo, in fondo, abitata da mostri, da demoni, dalle nostre paure, dalle nostre suggestioni, perché lo psichismo collettivo oggi quello è una giungla di emotività fuori controllo che si fa ricettiva di quello che oggi l'umanità nel suo insieme è, quindi un'umanità violenta, un'umanità spregiudicata, egocentrica, nella media, esclusi i presenti ovviamente. Quindi voglio dire, è chiaro che entriamo in relazione con una dimensione psichica che ci aggancia interiormente in qualche modo, nella quale rischiamo di smarrirci. Poi addirittura c'è chi parla di vampirismo astrale, di esperienze sessuali nella dimensione astrale. Questo accade. Pensate ai racconti dei monaci nei monasteri, quando si sentivano tentati dagli incubi, dai succubi, dai demoni, da Satana. In fondo, nella loro mistica personale, può darsi che incorrevano anche in esperienze di questo tipo, che però venivano tradotte come nella proiezione delle loro repressioni psicologiche.
Ma poi nei linguaggi, no? Nei linguaggi dell'epoca, nei contesti culturali in cui erano immersi, evidentemente, no?
Ovviamente, quindi il clima di peccato, lugubre, eccetera.
Se la cosa fosse successa in altri contesti, probabilmente avrebbero preso quei riferimenti lì.
Io propongo sempre di fermarsi, respirare profondamente. Se ci sono esperienze o sogni o esperienze ultracorporee di questo tipo, non dare troppo peso alla cosa, respirare, meditare e iniziare un cammino senza troppo lasciarsi suggestionare o anche eccitare da queste esperienze, perché queste esperienze su di noi hanno anche una presa, per quanto diciamo di temerle o le vediamo come esperienze negative, inquietanti, però su di noi hanno una certa presa, un certo fascino, e la mente lì comincia ad alimentare scenari, a farsi delle fantasie che poi possono... guarda caso si traducono poi nell'esperienza stessa, trovano conferma nell'eventuale nostra esperienza. Se siamo persone sensibili, può darsi che poi noi effettivamente risvegliamo delle possibilità, ma ce le giochiamo nel momento in cui, non sapendole gestire, le vestiamo delle nostre paure, e tuttavia ne abbiamo fascino.
Anche ecco, qui questo c'è bisogno di riferimenti perverso. Certi, no? Perché l'interlocutrice scrive a un certo punto: se si leggono le testimonianze presenti nei vari forum, le testimonianze presenti nei vari forum, allora uno va a cercare nei vari forum, va a cercare di capirne di più attraverso una sorta di passaparola mediatica.
Ma
no?
Poi i forum a volte anche spesso sono dei forum adolescenziali, cioè bisogna
che scambiano
qui...
la fiction con la realtà spesso, e inducono qualcuno che magari sta vivendo un'esperienza particolare ad addentrarsi in campi che possono essere anche fuorvianti
e a farsi delle idee, quindi, no? E quindi che alimentare delle paure che poi magari paradossalmente ostacolano quello che può essere invece un risveglio,
no, invece magari,
armonico.
Magari quella che magari è una qualità può diventare un problema, no?
Esatto.
Invece
quindi
bisogna valorizzare la qualità piuttosto che...
Perfetto, quindi bisogna fare in modo che questa esperienza, che è un'esperienza di apertura di coscienza, quindi ben venga, non si traduca poi in qualche cosa di terribile, perché alimentiamo questa idea, no? Quindi noi siamo creature straordinarie, vado a chiudere, siamo creature straordinarie, l'essere umano è qualcosa di molto più ampio, io ne sono convinto, e tutti quanti noi dentro lo sentiamo che siamo molto più ampi di quello che è la nostra natura corporale. E la nostra realtà è solo uno spicchio della realtà possibile, e quindi noi siamo fatti per esprimere una coscienza molto più estesa, e quindi è naturale che viviamo certe esperienze anche spontaneamente. Detto questo, dobbiamo equipaggiarci di una conoscenza puntuale, di una pratica che veramente possa metterci sui giusti binari, e quindi ecco affidarci a persone competenti,
degli interlocutori competenti.
Esatto, io sono a disposizione qui a Terni, perché
per questo
qui a Terni,
che accademie come la tua, no?
L'Accademia ACOS è un percorso pluriennale di formazione a questi temi come ricerca spirituale, non è un discorso di ricerca per l'esaltazione di certi poteri o di chissà che, è una ricerca personale e spirituale, etica, una ricerca di senso, un'elaborazione filosofica che permetta di fare un cammino di cambiamento dentro di noi, un cammino evolutivo. Al venerdì sera la meditazione, una volta al mese abbiamo le giornate accademiche, domenica ci sarà una giornata a corsi riuniti, e poi una volta al mese c'è l'incontro pubblico gratuito all'Accademia Rousseau ogni primo giovedì del mese, e stasera è proprio il caso che ci incontriamo.
Comunque su questi i temi che abbiamo trattato oggi torneremo, immagino, no?
Torneremo senz'altro, sempre sulla scorta delle vostre domande, info@carlodorofatti.com. Mi mandate le domande e io le tratto in trasmissione.
Grazie Carlo, grazie veramente di cuore, e quindi la prossima fra 15 giorni.
La prossima fra 15 giorni.
Stessa ora,
10:30 qui in radio, e poi pubblicheremo anche il podcast e la diretta Facebook e quant'altro.
Grazie Giorgio. Carlo Dorofatti, Accademia ACOS, quindi ricerca interiore, medicine naturali, tradizioni spirituali d'Oriente e Occidente, filosofia, gnosi, alchimia, yoga, discipline psicofisica e meditazione. Non c'è niente di settario, non c'è religione, è tutto molto laico, precisa.
Assolutamente,
che ne abbiamo parlato altre volte.
Non siamo assolutamente una setta, ma semplicemente ci interessiamo di questi argomenti anche con il conforto scientifico, medico, per passione, e perché riteniamo importante recuperare questa forma di consapevolezza rispetto a se stessi, alla realtà. Ma non è una religione, non c'è un discorso confessionale, anzi, chi mi conosce sa che io sono abbastanza critico
il contrario
rispetto al dogma religioso, e quindi assolutamente è un terreno di conoscenza e di confronto.
Grazie anche a Roberto che ha ripreso tutto quanto con il suo cellulare.
Ciao a tutti.